qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi trasmettiamo dei liberi territori del Veneto e questa sera la trasmissione si incentrerà sul risorgimento italiano e su tutte le falsità, le bugie dette da chi? Dette dalla storiografia ufficiale italiana, dove si sono stravolti i fatti, si è cercato in qualche modo di far giostrare il risorgimento come una richiesta delle masse popolari della penisola. In realtà è tutta un'altra cosa, siamo di fronte a una come si può dire, una unità d'Italia che era portata avanti da idealisti e non ultimo da gente che nulla avevano a che vedere con l'Italia, da banditi, da saltimbanco, come è stata per esempio la seconda missione, se vogliamo chiamarla così, di Garibaldi in Sicilia, quando ha tentato di liberare Roma, dove si è poi scontrato in Aspromonte con le truppe del regno di Sardegna ed è stato ferito lì. C'erano 2000 volontari che erano dei cassi integrati, dei barboni, dei nulla facenti che erano lì soltanto per che cosa? Soltanto per prendere, mangiare, prendere lo stipendio. Tanto è vero che poi al primo scontro in Aspromonte con l'esercito sabaudo si sono sbandati e sono fuggiti, lasciando tutto sommato il Giuseppe Garibaldi lì da solo, eccetera. Ecco, questo era, diciamo, riassumendo in maniera elementare il principio dell'unità d'Italia. Poi spiegheremo perché l'unità d'Italia, nonostante la base di partenza fosse questa, è stata fatta come sono stati fatti altri nazioni, perché l'impero zarista non è nato su che cosa? Sull'oppressione degli imperatori zaristi nei confronti delle popolazioni del resto della cosiddetta Grande Russia. La Prussia ha costruito il suo Stato, cioè che sarebbe parzialmente l'attuale Germania, attraverso guerre di aggressione, morti e assassini e quant'altro, e crimini di varia natura commessi dallo Stato tedesco. Non dimentichiamoci che lo Stato tedesco ha avuto a sua guida anche il buon baffino Adolf Hitler, noto criminale e assassino. Ecco, per ritornare al nostro argomento, dobbiamo dire che in Italia negli anni 30 c'erano due scuole di pensiero che si aggiravano come un fantasma, diciamo, perché erano due scuole di pensiero. Quando parliamo di scuole di pensiero non pensiamo che ci fossero migliaia e migliaia e migliaia di persone che avevano certe idee. Erano piccoli gruppi, piccole sette che dibattevano nei vari successioni o nei vari circoli l'idea di un'Italia che geograficamente poteva determinarsi dalle Alpi alla Sicilia, o anche la Sardegna, o anche la Corsica. Ecco, questo era un po' il quadro del dibattito politico di allora, ed è universalmente riconosciuto che non c'era assolutamente nessun dibattito a livello del popolo, a livello delle masse popolari, a livello dei contadini, a livello anche del popolo, no? Le due scuole di pensiero erano una interpretata da Mazzini. Ecco, noi tenteremo di spiegare come queste scuole di pensiero sia di Mazzini e sia di Gioberti si concretizzavano. Allora adesso andremo a leggere cosa pensava Mazzini dell'Unità d'Italia e perché Mazzini pensava che bisognasse, che era giusto che ci fosse una Repubblica Italiana.
In un famoso capitolo del suo Dei doveri dell'uomo, pubblicato nel 1860, Giuseppe Mazzini illustrò ai lavoratori italiani i loro obblighi verso la nazione, spiegando che Dio non aveva concesso a nessun altro paese europeo frontiere altrettanto nettamente definite. A voi uomini nati in Italia, Dio assegnava, quasi prediligendovi, la patria meglio definita d'Europa. In altre terre, segnate con limiti più incerti o interrotti, possono insorgere questioni che il voto pacifico di tutti scioglierà un giorno, ma che hanno costato e costeranno forse ancora lacrime e sangue. Sulla vostra, no. Dio va steso intorno linee di confini sublimi, innegabili. Da un lato, i più alti monti d'Europa, l'Alpi. Dall'altro, il mare, l'immenso mare. Sino a quella frontiera, le Alpi, si parla e si intende la vostra lingua. Oltre quella, non avete diritti. Vostre sono innegabilmente la Sicilia, la Sardegna, la Corsica e le isole minori collocate fra quelle e la terraferma d'Italia.
Ecco, adesso abbiamo sentito il pensiero di Mazzini rispetto all'Italia, no? Allora Mazzini ha detto che è giusto che ci sia l'unità d'Italia, o comunque l'unità della penisola italiana, perché? Perché Dio ha fatto i confini dell'Italia in un certo modo e quindi in quel certo modo ha dato l'assenso per costruire l'unità d'Italia, no? Ecco, io direi che siamo a livello di follia, siamo a livello forse dell'intervento di Basaglia, se c'era in quel periodo, perché che Dio abbia fatto i territori per costruire delle nazioni mi sembra una stupidaggine che soltanto gente psicologicamente instabile poteva trovare. Senza andare a entrare nel merito di come è nata geograficamente o morfologicamente l'Italia o la penisola, è evidente che queste argomentazioni dimostrano la pochezza intellettuale, la pochezza politica, la pochezza storica di personaggi come Mazzini. Questo è l'elemento fondante del pensiero di Mazzini. Fermo restando che poi Mazzini, cosa ha fatto, se fosse vero anche quello che ha detto, è andato e ha abbattuto, diciamo così, il Papa e ha costruito una monarchia e una repubblica a Roma, no? Quindi non si capisce come chi in terra rappresentava Dio, poi Mazzini l'ha combattuto. Ecco, siamo di fronte a delle sciocchezze inaudite fatte da questi personaggi. Ecco, adesso sentiamo il punto di vista di Gioberti rispetto all'unità d'Italia.
dal libro di Gioberti intitolato «Del primato morale e civile degli italiani». Gioberti suggerì che l'indipendenza andava conquistata non mediante una rivoluzione popolare e una repubblica, ma unendo gli stati italiani esistenti in una federazione posta sotto la presidenza del Papa. E mentre Mazzini considerava il papato un insormontabile ostacolo a una rinascita dell'Italia, agli occhi di Gioberti esso era parte integrante dell'identità della nazione, la sua massima gloria e una garanzia della sua futura grandezza.
Pronto? Ecco, adesso abbiamo sentito il punto di vista, o comunque la filosofia di Mazzini e la filosofia di Gioberti. Cioè, la differenza era che Mazzini voleva sollevare, a parte il delirio su come era fatta, come che l'Italia doveva essere Italia perché Dio ha fatto i confini in un certo modo, ma sostanzialmente Mazzini voleva fare una rivoluzione repubblicana in Italia, mentre Gioberti voleva che gli stati esistenti in quel momento trovassero una loro unità, trovassero una loro confederazione, riuscissero a formarsi e costituire una confederazione italiana che, adesso senza dare dei giudizi di merito, poteva essere molto più interessante. Poi lui diceva che questa confederazione doveva essere sotto la guida del Papa, e nel caso specifico era Gregorio XVI, e dopo che era sostanzialmente un reazionario, mentre dopo è venuto Papa Pio IX, che nel suo esordio aveva accettato in parte questa impostazione di Gioberti. Ecco, questa era sostanzialmente la diversità tra i due. Teniamo conto che Mazzini non è mai venuto in Italia, non conosceva l'Italia, è stato a Genova per un breve periodo, poi è stato durante la Repubblica Romana a Roma per un breve periodo, ma lui ha sempre vissuto all'estero e sapeva pochissimo dell'Italia, sapeva pochissimo dei sentimenti che avevano i popoli italiani, e quindi lui si basava tutte le sue teorie sull'Italia attraverso le sue fantasie, attraverso le sue elucubrazioni. Ecco, questo era il Mazzini.
Ecco l'inno nazionale non ufficiale dell'Italia dopo il 1860. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. Noi siamo da secoli calpesti, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme, diffonderci insieme già allora suonò. Uniamoci, amiamoci, l'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio. Uniti per Dio, chi vincerci può? Dall'Alpi a Sicilia, dovunque è legnano, ogni uomo di ferruccio ha il cuore, ha la mano. I bimbi d'Italia si chiaman Balilla. Il suon d'ogni squilla i vespri suonò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò.
Ecco, adesso abbiamo ascoltato le parole di Lino Di Mamelli, Fratelli d'Italia, e abbiamo visto anche qui questi personaggi che secondo me erano veramente o privi di capacità storiche, di conoscenze storiche, o erano dei menestrelli che facevano l'inno di Mameli come Battisti fa le canzoni. Come può questo personaggio, questo Mameli, dire che l'Italia è stata derisa, eccetera? A parte che partiamo dal presupposto che l'Italia non esisteva, non è mai esistita l'Italia. L'Italia, come diceva giustamente Metternich, era un'espressione geografica, ma non era una unione di popoli, di lingue, di religioni e altro. Ecco, vorrei ricordare ai tanti che esaltano Lino Fratelli d'Italia, non mi riferisco ai calciatori, quelli che vediamo alla televisione che cantano Fratelli d'Italia, perché il loro tasso intellettuale deve essere non altissimo e forse non sono neanche capaci di giocare a pallone, visto che perdono anche con squadrette di bassa tacca. Ma al di là dell'elemento sportivo, vorrei ricordare a tutti quanti che l'Italia, nei secoli precedenti, come diceva Mammelli, c'era la Repubblica Serenissima, che era rispettata in tutto il mondo, è stata per 1200 anni una repubblica indipendente, dove le popolazioni che erano con la Veneta Serenissima Repubblica, all'interno della Veneta Serenissima Repubblica, non avevano mai fatto nessun tipo di ribellione, quindi significava che stavano bene. No, vorrei ricordare anche che nella Veneta Serenissima Repubblica il livello culturale, il livello di ricerca scientifica, il livello, tutti i livelli di ricerca, eccetera, era ad altissimo livello. Erano forse tra i primi del mondo. Dover ricordare che esisteva l'università a Padova, che era un'università storica, una delle più prestigiose università del mondo. Poi ricordiamoci anche ricordiamoci Venezia con quello che ha rappresentato. Ma io voglio dire che non è solo Venezia che rappresentava il mondo, l'Italia, ma c'era il Granducato di Toscana, c'è stato tutto il Rinascimento, il fiorire in Italia di una cultura estremamente alta. Ricordiamoci che i Toscani, il Granducato di Toscana, i Medici hanno dato vita alle prime forme, diciamo così, di struttura bancaria, eccetera. Quindi non capisco di cosa stia parlando questo Mammelli, se non di storie. Poi non è stato letto che parlava della Polonia, del sangue cosacco, eccetera. Invece di Mammelli di parlare del sangue cosacco, della Polonia, bastava che guardasse la nostra bellissima penisola, e all'interno della nostra bellissima penisola c'erano delle nazioni splendide che hanno erano la base, la bussola di orientamento per moltissimi stati, per moltissime nazioni. Ecco, dopo il Lino Fratelli d'Italia parla dell'unità di tutti i popoli italiani, l'unità d'Italia. Ecco, sapete che Lino Fratelli d'Italia poi è stato usato come inno ufficiale, perché prima era ufficioso, l'inno ufficiale nel 1946. Ecco, sembra quasi ridicolo, se non fosse tragico, l'inno Fratelli d'Italia è stato posto, diciamo così, come inno nazionale dopo 3 anni di guerra civile tra italiani, cioè di guerra civile tra italiani, tra la Repubblica Sociale Italiana e le forze partigiane della libertà. Ecco, questo è per dimostrare l'incoerenza, la stupidaggine, l'insussaggine di chi ha diretto e dirige tuttora l'Italia.
1848 Massimo D'Azeglio scrive ai soldati: Soldati, siamo benedetti dalla destra di un grande pontefice, il quale ha dovuto ora conoscere che l'Italia, ove non sappia difendersi, è condannata dal governo dell'Austria al saccheggio, agli stupri, alle crudeltà di una milizia selvaggia, agli incendi, all'assassinio, alla sua totale rovina. Il Santo Pontefice ha benedette le vostre spade, che unite a quelle di Carlo Alberto devono concordi muovere l'esterminio dei nemici di Dio e d'Italia, e di quelli che oltraggiarono Pio IX, profanarono le chiese di Mantova, assassinarono i fratelli lombardi. Una tal guerra della civiltà contro la barbarie è perciò guerra non solo nazionale, ma altamente cristiana. Sia nostro grido di guerra, iddio lo vuole.
Ecco, questo è quanto ha detto Massimo d'Azeglio in una lettera inviata ai soldati per dimostrare che Dio era con loro, che il Papa era con loro e che la guerra si doveva fare non tanto perché ci fosse un'unità, che il popolo volesse l'unità d'Italia, ma perché era Dio che imponeva che questo avvenisse. Ecco, poi rimane tutto, scade tutto nel ridicolo, se vogliamo, perché contrapporre la barbaria degli austriaci, contrapporre la barbaria dell'impero asburgico alla sicura civiltà dello Stato piemontese è da tutti ridicolo. Siamo di fronte a uno Stato che piemontese, dove i re erano stati nominati dai francesi e poi successivamente Vittorio Emanuele era un re che rozzo, senza cultura, non conosceva l'italiano, aveva bisogno di un traduttore a corte per poter parlare. Immaginatevi che civiltà che ci può essere tra lo Stato piemontese, tra i Savoia, tra la corte di Savoiarda e la corte asburgica, ecco. E dopo, non, naturalmente, dopo questa dichiarazione di Massimo d'Azeglio, Pio IX ha detto che, giustamente, che lui è il Papa di tutti i cattolici, non è il Papa e protettore né dell'Italia né di nessun altro. Questa mi sembra una dichiarazione ovvia fatta da Pio IX. E poi per dimostrare nella solita furbaggine dei cosiddetti italiani, pensate che i soldati italiani avevano la croce crociata, come quella che usavano i crociati per liberare Gerusalemme nelle loro divise. Tutte quante piccole escamotage trovate da piccoli personaggi che hanno, se letta da un punto di vista scientifico o serio, se non scientifico, la storia del Risorgimento è una storia fatta da saltimbanchi, da buffoni, da prostitute e da gentaglia come Vittorio Emanuele II, che era il padre degli italiani perché si faceva tutte le contadine che trovava in giro quando andava a caccia. Questa era come si è formata l'Italia, né più e né meno. Ecco, adesso abbiamo visto, sentito quello che ha detto Massimo d'Azeglio, siamo in piena, diciamo, guerra del 1900, 1848. Ecco, c'era Gioberti e Mazzini che volevano l'unità d'Italia. Qual era la posizione del Piemonte, del Regno di Sardegna, rispetto alla guerra del 1848? Ecco, tanto nel 1848 in tutta Europa c'erano sollevazioni contro, diciamo così, le dittature, c'era un sentimento nazionale dove soprattutto gli stati, la piccola e media borghesia, gli stati intermedi puntavano sulla costruire stati nazionali per sganciarsi dall'impero asburgico e quindi avere dei poteri maggiori nei loro paesi. Ecco, parliamo da Praga a Budapest e da altri paesi, compresa la Francia, che però aveva un aspetto diverso. Ecco, in Italia nel 1848 c'era una serie di movimenti, una serie di società segrete che andavano oltre che da Gioberti e Mazzini, c'era Cattaneo che aveva una visione diversa sia da Gioberti sia da Mazzini. Poi c'era anche i primi sommovimenti, diciamo così, di sinistra o tendenzialmente comunisti, tipo Benedetto Mussolini, che voleva un'Italia, costruire un'Italia dove le classi meno abbienti, le classi, diciamo così, il proletariato, se usiamo usare un termine, le classi contadine, dovevano assumere, se non il potere, quantomeno avere un trattamento completamente diverso da quello che fino ad ora avevano, perché erano praticamente veramente dei servi della gleba, al di là del fatto che erano stati concessi statuti o non statuti, eravamo di fronte proprio ai servi della gleba. Ecco, teniamo presente che questo era il quadro di alcuni intellettuali, tra virgolette intellettuali. Poi eravamo di fronte, qual era l'obiettivo del Piemonte e di Carlo Alberto? Faccio un inciso, Carlo Alberto era diventato 10 anni prima re di Sardegna alla morte di Carlo Felice. Ecco, ricordiamoci che Carlo Alberto non è discendente dei Savoia, non è discendente né di Carlo Felice né del suo fratello. Carlo Alberto è stato imposto nel regno delle Due Sicilie, a re delle Due Sicilie, perché, chiedo scusa, re di Sardegna, perché i francesi l'hanno imposto attraverso tutta una serie di marchingegni, o comunque come si può dire, che la mamma ha svolto verso la corte francese, a intrighi, è andata a letto con altri personaggi della corte francese, o comunque che contavano in Francia, e Carlo Alberto è stato messo lì dai francesi con lo scopo evidente di fare gli interessi della Francia e nello stesso tempo contenere, diciamo così, la pressione dell'impero austro-ungarico, dell'impero asburgico. Ecco, per inciso è stato fatto questo. Comunque, Carlo Alberto, la cosa che interessava al Piemonte non era tanto l'unità d'Italia, ma era soprattutto la Lombardia, che in quel momento era, diciamo così, il piccolo gioiello dell'impero asburgico, e in parte era concorrente perché aveva o faceva gli stessi prodotti del Piemonte, e quindi l'interesse, in un momento di difficoltà dell'Austria, Carlo Alberto, approfittando anche di alcuni processi di insorgenze che c'erano in Lombardia, e particolarmente a Milano, lui ha dichiarato guerra alla Francia, all'Austria, e ha marciato su Milano. Ecco, ricordiamoci che, tanto questo fa parte di un piccolo inciso, prima di entrare a Milano, siccome che i milanesi, comunque i circoli milanesi che si volevano l'unità d'Italia, hanno detto che se si presenta con le bandiere sabaude, Carlo Alberto sarebbe stato preso a sassate dai milanesi, prima di entrare a Milano, ha fatto fare una cinquantina di bandiere tricolori ed è entrato con le bandiere tricolori. Questo è il dato di fatto che si è prospettato. Quindi era ben lontano da parte di Carlo Alberto, o comunque da parte della diplomazia piemontese, volere l'unità d'Italia. Ecco, la guerra del 1848 sappiamo com'è andata, 1848 sappiamo com'è andata a finire. Tutto sommato gli austriaci hanno avuto delle piccole vittorie, che la codardia degli ufficiali piemontesi e di Carlo Alberto ha ingigantito e ha fatto diventare una disfatta. Si sono dovuti ritirare. Si sono ritirati, al di là che avevano perso o vinto, ma si sono ritirati in Piemonte, hanno chiesto un armistizio, hanno chiesto un armistizio per cercare di riorganizzare l'esercito. Non sapevano più che pensi pigliare. Siamo al solito 8 settembre, stavolta in maniera diversa, e quindi hanno chiesto l'armistizio. Chiedendo l'armistizio, loro pensavano in qualche modo che si sviluppasse ulteriormente il processo rivoluzionario nel resto d'Europa, e quindi che l'Austria si indebolisse per poi riprendere le ostilità e cercare di vincere, cercare di portare a casa la Lombardia. Ecco, questo poi passiamo al 1948, 1848, e vediamo che riapre le ostilità. Carlo Alberto riprende e tenta di marciare sulla Lombardia. Non aveva nessuna fiducia dei generali e degli ufficiali piemontesi, tanto è vero che ha chiamato a comandare l'esercito piemontese un generale polacco, Sarnowski, che non conosceva l'italiano, non conosceva il piemontese, non conosceva il terreno ed era mezzo cieco. Questo per dimostrare che chi sono andati a chiamare, ecco, non si sa in base a che cosa abbiano chiamato questo, se non come solito hanno fatto i piemontesi, l'hanno fatto nel 1849 col generale polacco, l'hanno fatto anche nel 17 dopo la disfatta di Caporetto. Hanno cercato di avere un generale che comandasse l'esercito e quindi che comandasse l'esercito di fronte a una probabile sconfitta, chiamare un generale che non appartenesse alla casta militare piemontese. Hanno chiamato Sosnowski, hanno perso, e hanno subito un'umiliante sconfitta. In questo momento, dopo questa sconfitta, l'Austria, che prima, se vi ricordate, D'Azeglio aveva detto che l'Austria erano dei barbari, eccetera, ha fatto di tutto per evitare che ci fossero sommovimenti in Piemonte, tanto è vero che Radetzky non ha marciato su Torino, poteva marciare su Torino, che Torino non era neanche più difesa, e non solo non ha marciato su Torino e ha lasciato i Savoia al loro posto, ma addirittura quando Vittorio Emanuele II è succeduto a Carlo Alberto, che Carlo Alberto è andato esule in Portogallo, ha imposto al Vittorio Emanuele II, che voleva togliere immediatamente lo Statuto Albertino, ha imposto che lo Statuto Albertino rimanesse come testo, diciamo così, come Costituzione, se vogliamo usare questo termine, in Piemonte. Ecco, naturalmente loro l'hanno fatto per il loro interesse, perché avevano paura che se avessero tolto anche lo Statuto Albertino, c'era la possibilità, il cosiddetto Statuto Albertino, che i rivoluzionari o comunque i vari circoli che si battevano per la Repubblica in Piemonte, questi circoli facessero dei sommovimenti, e loro, ricordandosi di Budapest, ricordandosi di Praga, in quel momento avevano bisogno di pace e di tranquillità, gli austriaci, per poter ricostruire e risistemare tutti i territori del loro impero. Ecco, bisogna anche. Dopo la sconfitta subita nel 1849, in tutti i territori del Piemonte, del Regno di Sardegna, ci sono state delle rivolte popolari, dei contadini che volevano la terra, contadini che cercavano le promesse fatte da Carlo Alberto, non si sono ottenute ovviamente, perché rientra nelle caratteristiche dei governanti italiani quello di fare delle promesse che poi non mantengono, ma non è che mantengono perché non possono mantenerle, le mantengono perché non vogliono mantenerle, tutte le promesse erano strumentali per condurre in porto la loro politica di aggressione. Ecco, ma la rivolta maggiore è stata la rivolta in Genova, dove che a Genova sono entrate le forze militari piemontesi e comandate da Alfonso la Marmora e hanno abbattuto a colpi di cannonate gli insorti genovesi, hanno ucciso, massacrato, saccheggiato, violentato uomini, donne, bambini, qualsiasi, no? Ed è stato un immane massacro nei confronti di un popolo al loro interno. Ecco, ricordiamoci che qualche anno fa i bersaglieri hanno dovuto chiedere scusa al popolo genovese per il massacro compiuto contro questa popolazione, no? Ecco, dopo sappiamo che proprio è stato fatto dei saccheggi incredibili su questa cosa. Ecco, adesso a questo punto poi un piccolo inciso riguarda la Repubblica di San Marco, cioè la Repubblica dove alla testa della quale c'era Daniele Manin, che è praticamente una repubblica che è durata un anno circa. Qualcuno ha sostenuto che Daniele Manin volesse costruire un'Italia secondo i canoni o mazziniani o piemontesi. No, no, questo non è vero. Daniele Manin voleva costruire un'Italia confederata e all'interno di questa Italia confederata ci fossero degli stati indipendenti. È una confederazione di stati indipendenti. Questo è quanto voleva Daniele Manin. Quanto Daniele Manin, come si può dire, coalterna fortuna, ha cercato di imporre, poi crollato tutto quanto e rinforzatosi l'impero austro-ungarico, Daniele Manin ha dovuto lui stesso cedere e abbandonare Venezia, la sua amata Venezia. Ricordiamoci che la Repubblica di San Marco è la Repubblica che ha resistito di più e è durata di più durante tutta la guerra del 1848-1849. E non, nessuno ne parla come solito, dal resto quando si parla di Venezia, e dà i giusti meriti a questa lotta dei veneziani per la loro repubblica, perché i veneziani combattevano per la loro repubblica e non combattevano certamente per Carlo Alberto, Mazzini o quant'altro. Ecco, questo era il dato di fatto che emergeva dalla Repubblica di San Marco. Ecco, finita diciamo così la prima guerra cosiddetta di indipendenza 48-49, si pone sempre il problema da parte del Piemonte in questo caso, più che non da parte delle società segrete, carboneria o quant'altro, di trovare ancora il sistema per impossessarsi della Lombardia, perché sostanzialmente questo è il problema, cercare di impossessarsi della Lombardia come territorio strategico, territorio con un'industria, territorio con una notevole anche agricoltura, e visto che non c'era, che il popolo non riuscivano a coinvolgere il popolo, anzi che il popolo si è ribellato in continuazione contro le promesse mai mantenute da parte sia di Carlo Alberto sia di Vittorio Emanuele II, siamo passati alla fase delle mignotte, diciamo, no? La fase delle mignotte quando il splendido conte Camillo Besso di Cavour, che tra l'altro conosceva pochissimo l'italiano, cos'è che utilizzava? Utilizzava tutte le varie soubrette, le varie veline del momento per cercare di corrompere i Napoleone III e fare in maniera che Napoleone III concedesse l'aiuto al Piemonte. Ecco, tenete conto quanti morti sono successi, sia francesi, sia austriaci, sia italiani, per l'utilizzo di queste mignotte, diciamo, possono essere anche mignotte di alto bordo, ma mignotte sono.
Vi avverto che ho arruolato nelle file della diplomazia la bellissima contessa di Castiglione, invitandola a coquetè e a sedurre, dove duopo, l'imperatore. Gli ho promesso che, ove riesca, avrei richiesto per suo padre il posto di segretario a San Pietroburgo. Conte Camillo Cavour a Luigi Cibrario, 22 febbraio 1856.
Ecco, adesso abbiamo parlato delle prostitute al soldo di Cavour, al soldo del Regno di Sardegna, però nella storia che voi avete letto o che comunque vi hanno tentato di propinarvi, vi hanno detto che oltre a questa contessa di Castiglione c'era anche un lavoro diplomatico, tanto è vero che vi dicono che una delle grandi genialità di Cavour è stata quella di inviare i soldati in Crimea a combattere contro i russi, alleati ai francesi e agli inglesi. Ecco, anche questa è una solita favola inventata da una storiografia ascara e al servizio del potere. Allora, qual è la storia vera? In Crimea sono stati inviati 18.000 soldati piemontesi agli ordini, se non vado errato, di La Marmora, e erano bersaglieri la maggior parte, e questi soldati sono stati messi di riserva perché nessuno dei generali dello Stato Maggiore alleato si fidava della capacità combattiva degli italiani. Ecco, i bersaglieri erano messi di riserva, hanno combattuto una piccola battaglia nel fiume Cernaia, ci sono stati 14 morti in tutta la battaglia, però in compenso bisogna ricordare che ci sono stati 2.000 morti nell'esercito piemontese, morti di colera. Questo dimostra lo stato di abbandono che la corte di Savoia, Vittorio Emanuele II e lo stato piemontese avevano lasciato i nostri soldati in Crimea. Ecco, poi dopodiché c'è stata la cosa più divertente, diciamo, della campagna, è stata che a un certo momento Vittorio Emanuele II, abbandonando qualche contadina al suo destino, si è proposto di essere lui il comandante in capo di tutte le forze alleate in Crimea. Ecco, vi lascio a voi immaginare il punto di vista di Stato Maggiore francese e inglese. Ovviamente gli hanno detto che ritorni alle sue amate contadine e che lasci perdere le cose che sono superiori alle sue capacità intellettive e alle sue capacità militari. E difatti l'hanno lasciato, no, non hanno neanche preso atto di questa richiesta. Ecco, e dopo c'è stato l'incontro a Plombières tra Cavour e Vittorio e Napoleone III. Allora, tutti quanti vi hanno detto che con l'aiuto della contessa Mignotta Castiglione e con la capacità diplomatica di Cavour sono riusciti a convincere Napoleone III a scendere in guerra o comunque prepararsi a scendere in guerra a fianco del Piemonte contro l'Austria. Questa è una delle tante falsità che vanno o rincorrono nella storia dell'Italia. Allora, non è stato Cavour a volere un'alleanza con la Francia in base agli aiuti che avevano dato in Crimea, ma è stato Napoleone III che cosa ha fatto Napoleone III? Siccome che voleva consolidare il proprio impero, e cosa ha detto? Per consolidare il proprio impero doveva, come tutti quanti i dittatori, costruirlo in base a una guerra, in base a dei morti, in base del sangue versato per la propria gloria. E quindi, nonostante il parere non certamente favorevole di Cavour, Napoleone III ha imposto l'alleanza col Piemonte per trovare il pretesto per fare una guerra all'Austria. Quando che Cavour era perplesso e non voleva accettare, lui ha detto, Napoleone III ha detto che allora a quel punto avrebbe rotto le alleanze con il Piemonte e si sarebbe alleato con l'Austria, ed è evidente che un'alleanza con l'Austria avrebbe, da parte di Napoleone III, avrebbe significato la fine del regno del Piemonte. E quindi a quel punto Cavour è stato costretto a accettare sostanzialmente l'alleanza e la guerra con i francesi. Ecco, la seconda guerra di indipendenza nel 1859, vediamo che è stata falsificata nella storia, come tutto dal resto, no? La storia della costruzione d'Italia, nonostante quello che può dire Ciampi o qualche altro, è una montagna di bugie senza fine. Ecco, pensatevi che Cavour aveva detto che nel 1859 gli austriaci hanno avuto 50.000 disersioni. E allora, questo non è vero, ci sono state poche decine, qualche centinaio di, adesso non vorrei sbagliare, ma a mente perché non ho cercato, dovrebbe essere 300 e rotti di disersioni dell'esercito austriaco. Teniamo presente che queste disersioni sono normali in un esercito che va in guerra, e la dimostrazione che non ci sono state disersioni era, primo, perché i combattenti italiani erano pochi quelli che combattevano contro i piemontesi, e in secondo luogo la dimostrazione reale che non c'erano 50.000 disersioni è che nel 1859 i volontari che hanno combattuto con l'esercito piemontese e l'esercito francese contro gli austriaci sono stati in tutto 3.500. Questo è il dato di fatto reale. Ricordiamoci che nel 1848 tutti i volontari, quindi da tutte le parti d'Italia, che hanno combattuto la prima guerra di indipendenza in qualche modo, erano 50.000. E quindi se nel 1848 erano 50.000, perché c'era un movimento anche d'élite che voleva l'unità d'Italia, se nel 1859 erano 3.500, vuol dire che la guerra non era sentita da nessuno e quindi non c'era nessuna diversione da parte dell'esercito austriaco, e i 3.500 volontari dimostrano il fallimento di questa guerra rispetto alla volontà del popolo della penisola italiana. Ecco, qua poi siamo sempre alle solite. Vittorio Emanuele II chiede il comando in capo di tutte le forze alleate, quindi delle forze francesi e delle forze piemontesi in questa guerra, non le viene concesso naturalmente, ovviamente, il comando in capo delle forze militari. Le forze militari francesi sono guidate da Napoleone III, diciamo che ha avuto difficoltà anche a avere, perché il problema che aveva il Piemonte è cercare di avere più uomini in armi loro che non i francesi, per dimostrare che eventuali vittorie contro l'Austria, il merito era da attribuire a Vittorio Emanuele II e l'esercito piemontese. Ecco, questo non è avvenuto. La Francia ha condotto la sua guerra finché ha voluto la Francia. L'unica battaglia che c'è stata di una certa importanza, che ha avuto una serie di, diciamo così, di morti piuttosto importante, tant'è vero che poi si è costituita da questa battaglia di Solferino sul lago di Garda, poi si è costruita. Un svizzero ha costruito la Croce Rossa perché nel campo di battaglia c'era un spettacolo di 30.000 morti. Ricordatevi che la battaglia di Solferino, grazie a Vittorio Emanuele II e a Napoleone III, ci sono stati 30.000 morti, 30.000 morti che erano stati lasciati sotto il sole a marcire. E era uno spettacolo indescrivibile, tanto è vero, appunto, come dicevo prima, che Jean-Henri Dunant ha costituito la Croce Rossa perché intervenisse in maniera quantomeno umanitaria per evitare questo spettacolo inumano, perché nulla aveva di umano. Ricordiamoci che era estate. E ricordiamoci, ecco, questa è stata la battaglia di Solferino, ha portato 30.000 morti, e adesso non so cosa Napolitano e Sarkozy andranno a dire rispetto a questa battaglia, perché penso che sia da vergognarsi e sia un crimine contro l'umanità aver fatto 30.000 morti per consolidare l'impero francese, per consolidare Napoleone III. Questo è una cosa, è un crimine contro l'umanità. Ma dopo questa, diciamo così, battaglia, Napoleone III, cosa ha fatto? Ha chiesto, perché effettivamente lo sforzo, l'impegno diventava veramente serio, diventava serio, e forse neanche Napoleone III riusciva a contenere le critiche all'interno della propria nazione. Napoleone III si incontra l'11 agosto a Villafranca con l'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, e questi concordano la fine delle ostilità e cedono al Piemonte parte della Lombardia, escluso Modena e Parma, e non certamente il Veneto, che rimane all'interno dell'impero austro-ungarico. Ecco, allora vi rendete conto che, poi questo ve lo dicono anche nei libri di storia, Napoleone III e l'imperatore d'Austria si incontrano a Villafranca. Mi sapete dire dove era Vittorio Emanuele II? Che doveva essere stata una delle ragioni della guerra, doveva essere stata quella di conquistare la Lombardia e il Veneto. Ricordiamoci sempre che quando io parlo di conquistare, significa che conquistare vuol dire una cosa semplicissima, vuol dire che loro non volevano costruire un'Italia unita, eccetera, ma volevano conquistare e allargare diciamo così, il subimpero piemontese, e farlo diventare più grande. Tanto è vero che Vittorio Emanuele II, quando ha proclamato l'unità d'Italia, non ha neanche cambiato nome, ha mantenuto il suo nome, che cosa ha fatto? È la dimostrazione, è la prova provata che lo Stato italiano non era altro che un allargamento del regno di Sardegna. Ecco, questo è il fatto reale. Ecco, adesso si potrebbe parlare della cosiddetta spedizione dei Mille in Sicilia e la cosiddetta liberazione della Sicilia da parte dei Borboni. Ecco, noi vogliamo evitare di fare una lunga disquisizione su questa vicenda, ma vorremmo citare due o tre episodi su come la pensavano i liberatori del sud, che hanno liberato il sud, dicono loro. E allora citeremo una lettera di Nino Bixio alla moglie e un episodio grave, gravissimo, inumano, che dovrebbe l'Italia essere condannata tuttora, perché i crimini contro l'umanità non si estinguono, è successa a Ponte Landolfo. Evitiamo di citare perché altri episodi, perché sono più conosciuti, come lo sterminio fatto nei campi di concentramento dei piemontesi nei confronti dei soldati borbonici, quando li hanno messi in montagna senza vestiti e sono tutti quanti morti di stenti e di freddo. Ecco, adesso leggiamo la lettera di Nino Bixio alla moglie.
Abbiamo visitato alcuni paesi della provincia di Molise. Che paesi? Si potrebbe chiamare dei veri porcili. Prima che questi paesi giungano allo stato di civiltà in cui siamo noi, abbisognano anni e lunghi anni. Non strade, non alberghi, non ospedali, nulla insomma di quanto si vede oggi nella parte meno avanzata dell'Europa. Poveri paesi, quale governo Dio ha permesso s'avessero? Manca loro il senso del giusto e dell'onesto. Bugiardi sempre, timidi come fanciulli. Poi inimicizie terribili. Ed in questo paese i nemici o gli avversari si uccidono. Ma non basta uccidere il nemico, bisogna straziarlo. Questo insomma è un paese che bisognerebbe distruggere o almeno spopolare e mandarli in Africa a farsi civili. Nino Bixio, lettera alla moglie da San Severo, Puglia. 1863.
Adesso vediamo l'episodio di Ponte Landolfo avvenuto il 14 agosto 1861. Lì a Ponte Landolfo c'è stata una sollevazione contro lo Stato piemontese perché le situazioni erano disastrate e disastrose, la gente aveva fame e c'è stato l'assalto al comune, come avveniva normalmente in quel periodo, e non solo in quel periodo, ma anche adesso, e a quel punto Cialdini si è comportato in un certo modo che adesso andremo a descrivere.
Non appena ricevuto il rapporto, Cialdini convocò uno dei suoi ufficiali, Carlo Melegari, che aveva trascorso la serata all'opera, e gli ordinò di recarsi immediatamente a Benevento. Qui doveva unirsi al colonnello Pier Eleonoro Negri, un soldato poco incline ai sentimentalismi, originario della provincia di Vicenza, che si era distinto combattendo nell'esercito piemontese l'anno precedente. Marciare su Ponte Landolfo e Casalduni e fare in modo che di quei due paesi non rimanga più pietra sopra pietra. Melegari e Negri lasciarono Benevento la notte del 13 agosto con 500 fanti e quattro compagnie di bersaglieri, e alle prime luci erano in vista dei loro bersagli. Gli abitanti di Casalduni avevano avuto sentore di ciò che si preparava contro di loro, e quando arrivarono gli uomini di Melegari trovarono soltanto tre persone. Furono tutte fucilate, malgrado uno dei tre giacesse malato a letto. Ponte Landolfo fu meno fortunata e quando i bersaglieri di Negri irruppero nelle strade fracassando le finestre e scaricando i fucili, molta gente era ancora addormentata. I soldati avevano avuto istruzioni di passare per le armi tutti, tranne le donne, i bambini e i malati, ma si trattava di una rappresaglia per la morte di 41 loro compagni e la violenza, una volta lasciata degenerare in frenesia incontrollata, diventò in pratica indiscriminata. Un bersaglio speciale era Don Epifanio, il prete, ritenuto da molti il principale responsabile dei disordini di Ponte Landolfo. Negri ordinò di scovarlo e fucilarlo senza indugio. Doveva essere il primo giustiziato. Che cosa esattamente sia stato di lui non sappiamo. Può darsi che venisse ucciso quella mattina, o che riuscisse a scappare e fosse fucilato in un secondo momento, o magari che sia uscito incolume dall'avventura. Comunque sia, non se ne seppe più nulla. Durante le 5-6 ore in cui i soldati terrorizzarono Ponte Landolfo, furono commesse molte atrocità. Quante esattamente non sappiamo con certezza. Alcune stime parlano di 100-200 uccisi, altre danno numeri molto più alti. Una cifra verosimile è forse 400, cui vanno aggiunte dozzine di persone arrestate e fucilate nel corso delle settimane successive. Gli uomini di Negri furono incoraggiati a saccheggiare e razziare a loro piacimento. Niente fu risparmiato e in quella mattina di agosto Ponte Landolfo acquistò rapidamente l'aspetto di un infernale paese della cuccagna, con le case che bruciavano, i corpi che giacevano nelle strade, i soldati satolli e ubriachi che arraffavano denaro, gioielli e tutti gli oggetti di valore su cui riuscivano a mettere le mani, e stupravano tutte le donne e ragazze che gli capitavano a tiro. Furono soprattutto il calore torrido, le urla dei morenti e l'inconsueta abbondanza di cibo a imprimersi nella memoria di un bersagliere, Carlo Margolfo, un coscritto originario di un villaggio della fascia pedemontana della Lombardia settentrionale. Al mattino del mercoledì, giorno 14, riceviamo l'ordine superiore di entrare nel comune di Ponte Landolfo, fucilare gli abitanti, meno i figli, le donne e gli infermi, ed incendiarlo. Entrammo nel paese. Subito abbiamo incominciato a fucilare i preti e uomini, quanti capitava, indi il soldato saccheggiava, e infine abbiamo dato l'incendio al paese, abitato da circa 4.500 abitanti. Quale desolazione! Non si poteva stare d'intorno per il gran calore, e quale rumore facevano quei poveri diavoli che la sorte era di morire abbrustoliti, e chi sotto le rovine delle case. Noi invece durante l'incendio avevamo di tutto, pollastri, pane, vino, capponi, niente mancava.
Ecco, adesso che abbiamo visto la cosiddetta seconda guerra di indipendenza e poi cosa ne è successo dopo la guerra, la cosiddetta guerra di indipendenza della seconda, vediamo cosa è avvenuto nel 1866, la guerra del 66, che ci riguarda molto, molto da vicino, nel senso che i piemontesi e il Regno di Sardegna ha tentato per un'altra volta di possessarsi attraverso la guerra del Veneto. Ecco, si tratta di ricordare alcune cose, che pur se il Piemonte non entrava in Regno di Sardegna, non entrava in guerra contro l'Austria, l'Austria sarebbe stata disposta a concedere il Veneto senza combattere al Piemonte. Ecco, facciamo proprio una mente locale su quanto è stato detto, su quanto si poteva ottenere da parte dei piemontesi, perché poi cosa è successo? È successo che adesso vedremo alcune dichiarazioni di Francesco Crispi e di Villari, di due onorevoli piemontesi. Dopo la guerra del 1866, che il Piemonte ha perso in maniera brutale sia a Custoza, dove è stato sconfitto in maniera ignominiosa, sia a Lissan, dove ha perso la battaglia navale, e poi tutto questo cosa è successo? È successo che i piemontesi hanno fatto pagare ai veneti la guerra che loro hanno voluto, e ne hanno voluta non certamente per completare l'unità del Lombardo-Veneto e Piemonte, ma hanno voluta per dimostrare che loro erano una nazione. I veneti hanno dovuto pagare la tassa sul macinato, aumento di tasse, abbiamo dovuto subire una pulizia etnica, nel senso che i veneti non sono dovuti emigrare in Australia, in America, e sono immigrati anche per certi aspetti i bellunesi in Slavonia per lavorare, per cercare lavoro, perché nel Veneto si è posto il problema proprio della sopravvivenza, non solo della sopravvivenza, ma sono cominciate a venire alcune malattie dovute al denutrimento, dovute alla mancanza appunto di vitamine, a mancanza di proteine e quindi necessariamente il popolo veneto ha dovuto emigrare. Ecco, ricordiamoci che nel 1866 nessun veneto, o comunque la stragrande maggioranza dei veneti, il 99%, non voleva i piemontesi perché tutti sapevano chi era l'esercito piemontese, chi erano i Savoia, e noi veneti abbiamo combattuto in maniera superba sia a Lissa, a Custoza non c'eravamo, ma abbiamo combattuto a Vienna, nella difesa di Vienna, contro l'esercito prussiano, e quindi la nostra volontà era chiara, netta, sul fatto che non volevamo entrare nel regno di Sardegna. Abbiamo combattuto e gridato al viva di San Marco, siamo impossessati a Lissa della bandiera della Marina italiana, tant'è vero che la Marina italiana ha portato per 100 anni il lutto dei marinai. Ecco, e ciò nonostante, dopo questa lotta accanita contro il Regno di Sardegna, abbiamo ottenuto da parte degli austriaci il diritto a decidere noi veneti se volevamo entrare o no nel Regno di Sardegna, e questo ci rifacciamo al famoso referendum truffa del 66, cosiddetto plebiscito, dove è stato fatto in maniera truffaldina, dove che le schede erano già state fatte, dove che noi era impossibile, non c'era nessuna consultazione di natura democratica, ma non solo, ma la dimostrazione è che 2 giorni prima del referendum, il Napoleone III, noto imperatore francese, quindi poi sappiamo come la fine che ha fatto, ha dato ordine al plenipotenziario francese nel Veneto, generale Leboeuf, di consegnare il Veneto al Piemonte, al Regno di Sardegna. Questo è il dato di fatto reale, quindi poi tutto il referendum fatto, eccetera, è stato un referendum farsa che nulla ha a che vedere con referendum democratici, diciamo che era un referendum come facevano nell'Unione Sovietica, come hanno fatto adesso in Iran, no? Voi sapete che in Iran si è andato a votare alle ultime elezioni, si votava a scheda fuori, scheda aperta, e non c'era nessuna segretezza e niente che poteva avere una prevenza di democrazia. Ma adesso leggiamo quanto ha detto il Francesco Crispi al Parlamento piemontese a proposito della guerra del 1866.
Francesco Crispi aveva proclamato alla Camera: «L'Italia ha bisogno di un battesimo di sangue. Lo deve a se stessa affinché le grandi nazioni d'Europa sappiano che anch'essa è una grande nazione e che è abbastanza forte per farsi rispettare nel mondo». Le sue parole erano state accolte dai calorosi applausi della Camera.
Ecco, abbiamo sentito il punto di vista di Francesco Crispi, e allora, se qualcuno fa mente locale, si rende conto che Mussolini, quando ha detto che abbiamo bisogno di qualche migliaio di morti per sedersi al tavolo delle trattative, non è un Mussolini che dice questo perché è un sanguinario, è un pazzoide, eccetera. No, nella storia della diplomazia, nella storia dell'Italia, c'è sempre stato questo, volere gettare del sangue del popolo italiano, o comunque del sangue dei popoli italiani, sul vassoio della diplomazia internazionale. Quindi ecco, buttare qualche migliaio di morti per dire che noi siamo una nazione nel 1866, buttare qualche migliaio di morti contro la Francia nel 1940, buttare qualche morto, lì 14 sono stati in Crimea, per dimostrare che noi siamo una nazione potente. Poi ci sono stati in Crimea, ribadisco per l'ennesima volta, 2 milioni di morti per colera. Ecco, oppure la prima guerra d'indipendenza, dove faccio presente a tutti, a Caporetto c'era, si combatteva l'esercito italiano e l'esercito austro-ungarico, ci sono stati decine di migliaia di congelati italiani perché non avevano il cappotto, perché non avevano vestiario, perché non avevano scarpe. E sapete, gli austriaci, che avevano un numero 10 volte inferiore di congelati, perché non si congelavano? Non si congelavano perché il buon Marzotto faceva i cappotti e attraverso la Svizzera li consegnava all'esercito austriaco. Questi sono lo Stato italiano che ci chiede di avere fiducia. Vorrei chiedere a lei, che è presidente, o il presidente emerito Massimo Ciampi, se è in grado di dare delle risposte, se noi dovremmo combattere o comunque soffrire per una nazione che ha sempre usato come carne di cannone del proprio popolo, che ha buttato sangue, litri e tolitri di sangue, del nostro sangue, sopra i tavoli delle varie diplomazie per dimostrare che loro sono bravi. Questo è il dato di fatto reale. E allora bisogna che noi ci rendiamo conto che questo Stato fantoccio italiano è sopravvissuto sulle carni, sulle nostre carni, sulle nostre ferite, sulle nostre morti, sulle nostre disgrazie. Questo è uno Stato che deve sciogliersi. Questo è uno Stato peggiore dello Stato sovietico, peggiore di qualsiasi altro Stato fantoccio che si è costruito nel mondo. Ecco, adesso leggiamo un famoso articolo di Pasquale Villari, dove chiarisce, secondo me, in maniera esemplare, le ragioni delle guerre fatte dagli italiani.
Se l'Italia fosse nata da un'autentica rivoluzione nazionale, frutto della sola azione del suo popolo, allora, in mezzo a una lotta lunga e sanguinosa, sarebbe emersa una classe dirigente giovine, nuova, agguerrita, capace di soppiantare l'ancien régime e di fornire alla nazione una guida vigorosa. Ma questo non era accaduto, col risultato che l'Italia era stata lasciata al suo malgoverno, in preda a tutte le sue antiche debolezze. Bisogna che l'Italia cominci col persuadersi che v'è nel seno della nazione stessa un nemico più potente dell'Austria ed è la nostra colossale ignoranza. Sono le moltitudini analfabete, i burocrati macchine, i professori ignoranti, i politici bambini, i diplomatici impossibili, i generali incapaci, l'operaio inesperto, l'agricoltore patriarcale, la retorica che ci rode le ossa. Non è il quadrilatero di Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino, ma è il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e di 5 milioni di arcadi.
Con questo noi potremmo concludere, con questa lettura, potremmo concludere la trasmissione e personalmente condividere perfettamente, per certi aspetti, quello che ha detto Pasquale Villari. Vogliamo semplicemente dimostrare e far vedere ancora una volta il servilismo della storiografia ufficiale dei giornalisti nei confronti dell'Italia, che non va da quelli diciamo quelli del 1860 fino ad adesso, perché io ho avuto anche uno scontro con Galli della Loggia, dove Galli della Loggia sosteneva pari pari quanto affermato da quella storiografia ufficiale che esaltava la volontà di unità del popolo italiano. Adesso citiamo due articoli, uno che ne parla bene e un altro che racconta la verità. Ecco, quelli che andiamo a leggere adesso sono due articoli dell'entrata, scritti per l'entrata di Vittorio Emanuele II a Roma. Ecco, ne vedremo la diversità.
Giron, il primo re d'Italia, ricordi biografici di Vittorio Emanuele II, 1878, biografia popolare. La notte del 30 dicembre, Vittorio Emanuele arriva a Roma. Nessun imperatore romano fece ingresso che nella semplicità fosse più grande di questo. Alla notizia del suo arrivo, tutta Roma si commuove. Alla vista di lui si anima, si rallegra e in mille modi manifesta la sua gioia e la sua riconoscenza. A rendergli grazie gli si presentano la giunta municipale di Roma e gli ufficiali della Guardia Nazionale, ed egli tiene a questi, tra l'altre, le seguenti franche ed affettuose parole che ne rivelano tutto l'animo. «Finalmente siamo a Roma, ed io l'ho tanto desiderato. Ora nessuno ce la toglierà». Alfredo Oriani, La lotta politica in Italia, 1892, resoconto di un testimone oculare. Mai più grande avvenimento ottenne minore attenzione. Il re giunse nel pomeriggio. Pochissima gente era ad attenderlo sul piazzale della stazione ed era piuttosto plebe che popolo. Quando il re scese di carrozza nell'atrio del Quirinale, volgendosi alla Marmora con atto di viaggiatore seccato del viaggio, mormorò in piemontese: «Finalmente i Suma».
Ecco, questo, con questo abbiamo concluso da Radio Nazionale Veneta. Speriamo di aver fatto opera di approfondimento rispetto alla storiografia ufficiale italiana, che è distorta come sempre, rientra nelle caratteristiche. Noi combattiamo una battaglia magari contro i mulini a vento, perché combattiamo una battaglia contro i servi del regime che offrono la loro pena a regime, e quindi noi li chiamiamo anche dei penivendoli. Nel salutarvi di nuovo, ringraziamo la voce che vi ha letto le cose che avete sentito, le lettere, i documenti e quant'altro, e ci rivedremo, ci risentiremo prossimamente, e nel frattempo rinnoviamo i saluti e buona giorno e buonasera e buona settimana a tutti quanti. Grazie.